Studio sulla struttura dell'anticristo con esemplificazione riguardante l'essenza dei tributi. Si è detto che l'anticristo è lo Stato sotto tre condizioni: la sua proiezione in paradiso, la contestuale emersione dello Stato all'inferno e quindi la funzionalità al sistema dello Stato in paradiso della guerra e della fame nel mondo, la povertà, e poi il condizionamento imprenditoriale sullo Stato, e anche che questo elemento non è essenziale perché si abbia l'anticristo. E questo condizionamento avviene di nascosto in funzione dietrologica, perché il potere di Satana è nascosto ed è un condizionamento che fa sì che lo Stato abbia una natura privatistica di tipo monarchico. E l'imprenditore che condiziona la vita dello Stato si identifica allo Stato e quindi identifica il proprio corpo con il corpo di Cristo, includente tutte le anime, i cittadini. E lo Stato ha un corpo. Il corpo dello Stato è l'industria, intesa come impresa pubblica. Il sangue è la finanza. E la libido è l'energia, il petrolio. E il cervello è il Parlamento, il sistema nervoso è il potere esecutivo, il sistema immunitario è il potere giudiziario. Queste sono caratteristiche dello Stato, a prescindere dal fatto che esso sia anticristo. La proiezione dello Stato nell'anticristo fa sì che la legislazione consenta la pornografia, la prostituzione che viene consentita in funzione della pornografia, e la contraccezione, la legislazione sull'aborto, sull'eutanasia, e poi il sistema capitalistico inteso come luogo che neutralizza la sovranità del popolo, perché secondo la sequenza diritto-economia, perché si afferma la sequenza economia-diritto. L'uomo può essere licenziato, l'uomo può avere un orario duro di lavoro e quindi non può realizzare i suoi desideri. Quei desideri che egli incalanerebbe nelle leggi attraverso la sua sovranità, ma la sovranità si esercita nei limiti della Costituzione e questi limiti introducono il sistema capitalistico che disciplina i comportamenti, che disciplina la volontà di realizzazione dell'uomo e la consente, quindi questo è l'aspetto positivo del capitalismo, ma anche appunto produce tutti quei fenomeni che si è detto, la povertà come funzionale al sistema. Solo se c'è lo spettro della povertà l'uomo è portato a lavorare in una società in cui non è l'etica spingere l'uomo a lavorare, la religione, la verità. E oltre a emergere il paradiso, emerge anche l'inferno, in cui si compie la crocifissione dello Stato e dei cittadini nella civiltà della tecnica, quindi l'alienazione della tecnica, la spersonalizzazione. L'uomo che si trova smarrito nella città, che perde la propria identità, l'uomo anonimo. In questo contesto, qual è l'essenza dei tributi? E perché nell'attuale condizione, nella società contemporanea, in particolare facendo riferimento in particolare alla cronaca dell'attuale periodo storico, riferimento cronostorico 10 maggio 2012, con tanti fenomeni di cronaca nera che mostrano come persone disperate finiscono a gesti estremi a causa dei tributi, delle tasse, delle imposte. Perché succedono questi fenomeni? Che cosa sono i tributi? E qui si ha una verticalizzazione. Nel linguaggio epistemico, nella ricerca epistemica, si definisce verticalizzazione una spiegazione di un fenomeno quotidiano attraverso una struttura metafisica e trascendente, attraverso la realtà necessaria. Una verticalizzazione significa una spiegazione immediata di ciò che avviene nella realtà quotidiana attraverso le verità che riguardano la realtà necessaria. Tutto l'episteme è una verticalizzazione, perché tutto ciò che l'uomo costruisce nella dimensione terrena è proiezione del paradiso. Il paradiso non è mistero, l'uomo sa che cosa lo attende in paradiso. In paradiso ci sono i social network, ci sono le trasmissioni televisive, c'è il cinema, perché tutto questo appare nella dimensione terrena, che è deserto, e l'uomo proietta nella tecnica la struttura del paradiso. Che cosa sono dunque i tributi? Allora, lo stato corpo di Cristo è autocreazione. L'autocreazione significa incessante processo di divenire, incessante distruzione creatrice, secondo la formula di Schumpeter, che è stata spiegata in modo erroneo nella precedente esposizione, non come contestuale presenza di capitalismo e di economia che costruisce e di guerra che distrugge. È chiaro che la distruzione creatrice in senso economico è l'impresa che viene creata e l'impresa che fallisce a causa della competizione. Anche se però bisogna dire che i due lati della fonte, l'alfa e l'omega del Tao, sono effettivamente l'economia come costruzione e la guerra come distruzione, perché è l'armamento che distrugge in senso fisico e l'economia costruisce in senso fisico. Quindi su questo punto bisogna ulteriormente riflettere. Si è anche parlato della contestuale emersione dell'inferno insieme al paradiso, si è parlato di una funzionalità della guerra per la società occidentale, per la plutocrazia occidentale. Quindi su questo punto bisogna riflettere. Può sussistere il capitalismo senza la guerra? Di certo il capitalismo storico non può sussistere senza la povertà, senza la fame, che spinge l'uomo a lavorare. Ma la fame presuppone anche la guerra? Se la storia dell'umanità è storia dell'economia, come messo in luce, se la storia dei sistemi di produzione, come messo in luce dal marxismo, la storia dell'umanità è anche, in una prospettiva hegeliana, potremmo dire, storia della guerra, perché sono le guerre che ridisegnano la geografia delle nazioni. Allora, c'è un rapporto tra il macro organo Stato Cristo e i cittadini, che sono le anime beate. Si ha un rapporto continuo di divenire reciproco, e quindi autocreazione sia di Cristo sia delle anime beate. Si ha dunque uno scambio di corpo e di sangue. Ecco dunque che si hanno i tributi che passano come finanza che passa dai cittadini allo Stato. Ma qui si vuole mettere in luce un aspetto, e cioè che lo Stato, come corpo di Cristo, essendo autocreazione, è in continua distruzione autocreatrice, e in continua creazione distruzione creatrice, cioè Cristo diviene essere nulla in modo continuo, e quindi praticamente lo Stato è un sistema che richiede un continuo assorbimento di finanza, e lo assorbe dai cittadini, perché si ha una trasmissione di finanza ai cittadini e quindi un riassorbimento di finanza dai cittadini. Il concetto che si vuole esprimere è che il divenire dello Stato richiede il divenire continuo delle proprietà pubbliche e private, e quindi un continuo assorbimento di risorse da parte dei cittadini, per cui se il cittadino non riesce ad appagare queste risorse, non riesce a pagare i tributi, finisce sulla strada, e cioè proiettivamente finisce all'inferno. Finisce all'inferno perché non attinge all'Eucaristia, che è il corpo di Cristo, che è il corpo dello Stato. Questa è la verticalizzazione, il divenire di Cristo che diventa il divenire del cittadino, il divenire del cittadino che richiede che lui abbia un reddito per pagare i tributi, tasse e imposte, altrimenti se non ha il sangue, il cittadino, la finanza, il cittadino decade, cade all'inferno. La prospettiva di cadere nella povertà porta il cittadino al gesto estremo, dal punto di vista proiettivo. Il cittadino entra in un gioco di proiezioni. La povertà non è una giustificazione per il gesto estremo, è il cittadino che proietta nella povertà la disperazione assoluta, la condizione infernale, la condizione del dannato. Nel sistema di economia socialista proposto dalla ricerca epistemica, l'uomo ha la casa e nessuno gliela toglie, non ci sono tasse sulle case. Oppure ci sono, è per uno scambio per il quale il cittadino ha sempre il reddito per pagare la tassa. viene distinta una moneta pubblica da una moneta privata, viene distinto il sistema di produzione pubblico che appaga i bisogni primari dal sistema di produzione privato che appaga i bisogni secondari di realizzazione di sé. Quindi l'uomo permane nella sua casa e nessuno gliela toglie. Attualmente invece l'uomo può essere privato della casa a causa delle spese sulla casa e dei tributi, perché la casa collegata al corpo di Cristo, cioè al corpo dello Stato, è in incessante divenire, autocreazione. Quel divenire che Cristo ha bloccato per creare la creazione dal nulla, in una condizione statica dello Stato, per cui si può dire che il processo autocreazione e il processo del pagamento di tributi appartengono a un Cristo apocatastizzante, a un Cristo anticipante del paradiso e quindi all'anticristo. E il sistema di tassazione attuale, di imposizione dei tributi, appartiene a un'ottica anticristica in cui lo Stato assorbe energia e assorbe finanze dai cittadini e può farli cadere nell'indigenza. Questo è l'aspetto anticristico dello Stato, così come si è costituito nella storia dell'umanità. Per esempio, la rivoluzione francese del 1789 è una protesta sostanzialmente contro la tassazione esasperata da parte del re. La tassazione viene vista come qualcosa di antipatico perché toglie soldi al cittadino. C'è una giustificazione morale in questo? Resta il fatto che il cittadino può cadere nell'indigenza e quindi non è un sistema di economia socialista, è un Cristo lo Stato che diviene e che può far cadere il cittadino. Non è lo Stato, è l'economia secondo il diritto naturale, per il quale il cittadino non ci può essere nessuna causa che determini la povertà del cittadino. Non ci deve essere secondo il diritto naturale, secondo il dover essere dell'etica, che detta il diritto, che detta l'economia e che detta la scienza dello Stato.